cittadino rimane desolato ad assistere a polemiche sterili. Io penso che la via giusta sia quella della collaborazione, ognuno nei propri ruoli, e su questa via sono sicuro di incontrare anche tutto il Consiglio Comunale, per come è stato nei 5 anni precedenti. Io alla fine di questo breve, diciamo, resoconto sulle linee programmatiche, voglio annunciare la Giunta e gli assessori, ai quali ho firmato la delega, ed è qui c'è la delega per gli assessori, li voglio chiamare, se il Presidente mi permette, chiamarli se sono nel pubblico, penso che...
Ciao, siete già...
Sì, quindi possiamo far sedere, penso che sono nel pubblico, se non lo sono hanno perso già da stasera al posto di assessore, naturalmente. Allora, il primo è Giorgio Lauria, vice sindaco, risorse del mare, della costa e politiche ambientali. Diciamo che lui... Il Presidente giustamente mi ricordava che poi al momento del voto c'è ancora un consigliere, però per adesso... Secondo è Marco Pierini, attività produttive, piani di zona, project financing, trasporti e rete urbana. La terza, Francesca Paola Di Girolamo. Politiche culturali, rapporti con la biblioteca, diritto allo studio. Il terzo è Roberto Ossia Spinaci, politiche sociali, centro anziani. Grazie, era il quarto. Il quinto, Pierluccio Latini, piano urbano del traffico, mobilità. Pierluccio Latini, piano urbano del traffico, mobilità, piste ciclopedonali, sicurezza stradale. E io, questa è la giunta che ho nominato dopo una consultazione con le forze politiche. Io mi ero ripromesso di fare una giunta che fosse più possibile equilibrata tra i generi. Non ci sono riuscito, non ci siamo riusciti, ma nella vita non sempre l'obiettivo è dietro l'angolo, però l'obiettivo potrebbe essere magari dietro al prossimo di angolo, nel senso che la vita amministrativa ci ha insegnato che poi nel percorso ci sono anche aggiustamenti in corso d'opera, e quindi però intanto Francesca Di Girolamo rappresenta ampiamente, degnamente, perché è giovane e perché ha già esperienza, e per il resto, ripeto, io auguro ai nuovi assessori di supportarmi nella maniera giusta, e sono sicuro, perché li conosco, sono tutte persone che si sono impegnate e pronte ad impegnarsi per la nostra Ladispoli. Grazie Presidente.
Ok, grazie Sindaco. Io chiedo al pubblico però che da questo momento in poi, diciamo, tra virgolette termina la fase acclamatoria, insomma, quindi adesso saranno gli interventi dei consiglieri, per cui siete pregati di non fare commenti, di non fare applausi e quindi di non avere un silenzio onde consentire il proseguo del Consiglio Comunale. Anch'io mi associo al Sindaco nel fare gli auguri di buon lavoro alla nuova Giunta, e adesso ha chiesto la parola il consigliere Lauria, che ancora in questa fase, precisiamo, è ancora consigliere comunale, diventerà assessore al momento in cui ci saranno le dimissioni, la surroga, e poi potrà essere assessore. Quindi in questa fase, anche se è seduto qui, lui chiaramente farà l'intervento da consigliere comunale dell'Italia dei Valori.
Grazie Presidente, un saluto cordiale alla città, ai presenti, ai radioascoltatori, e credo la gratitudine che intanto deve essere espressa per un amministratore che fa storia di equilibri, perché un amministratore contemporaneamente può essere padre, coniuge e anche professionista, e quindi è storia di equilibri. Per questo esprimo intanto una gratitudine alla mia famiglia, perché mi concede ancora una volta la possibilità di spendere tempo per contribuire alla crescita strutturale e culturale di questa città. Ma la gratitudine la saldo anche con la mia lista di appartenenza al movimento politico di cui faccio parte, ai candidati che hanno sostenuto questa lista, e in modo particolare esprimo sincera gratitudine alla realtà di Sergio Servo, che in questa fase con me ha ragionato attorno alle possibilità che avevamo, appunto misurando gli impegni nostri professionali e impiegatizi, per assumere un ruolo all'interno di questa amministrazione. Mi piace sottolineare, ed è una prima riflessione che ho fatto a caldo pochi minuti dopo il voto, qual era lo stato d'animo di chi ormai da diverse consigliature deve ripartire, ricostruire una programmazione, mettersi dall'altra parte, mettere la schiena dritta, perché è più facile vincere e governare sovente, così ci capita a noi da un po' di tempo, e credo che sia molto difficile far questo per un lasso di tempo lungo. Quindi credo che molti amici consiglieri di minoranza, altri che sono presenti, più giovani, credo che debbano avere un plauso per questo, perché sovente è molto più difficile ripartire da una sconfitta elettorale. E io poi credo che la bussola sia quella di continuare a lavorare insieme. Noi abbiamo sempre detto, siamo stati leali in questo, abbiamo fatto cose buone, ma alcune noi le abbiamo fatte bene. Sulle cose buone credo che ci sia stata collaborazione, freschezza di idee anche da parte dei consiglieri di minoranza. Chiedo a te, Enzo, tu sai che ci sono delle forze e delle ricchezze importanti che sono extraconsiliari. Su questo credo che si debba aprire un dibattito per poter interloquire con queste forze. Non è detto che tutto debba discutersi in questa agorà, bisogna trovare spazi, tempi e continuità per dare voce a chi sta fuori dal Consiglio Comunale. Questa è una richiesta che faccio a te, che faccio a me stesso e che faccio ai consiglieri sia di minoranza che di opposizione. Vorrei citare la beffa di un movimento civico, che è quello dei grillini, così si lasciano chiamare, che per una manciata di voti e per una beffa di regole sostanzialmente che fanno parte di un sistema elettorale, sono fuori oggi dal Consiglio Comunale. Mi piace salutarli, perché credo che al loro interno ci siano forze importanti che possano dare un contributo nel tempo a questa città. Poi volevo ribadire un po', ma semplicemente, quello che già illustravo sostanzialmente in un mio depliance che ho fatto girare nel corso della tornata elettorale. Senza replicare e far fotocopia di quello che ha già detto il sindaco, credo che ci sia una preoccupazione qua in città, perché c'è un fascino straordinario per occupare posti, per partecipare ad una vita politica all'interno del palazzetto, ma credo che è tempo e stagione in cui bisogna recuperare spazi e luoghi fuori dal palazzetto per rinvigorire i nostri partiti, per portarli fuori sovente da secche di estrema conflittualità e per sostanzialmente far decollare una politica che sia ad una velocità almeno pari a quella di un'azione amministrativa. Per questo lo dobbiamo dire, in questi ultimi 15 anni l'azione amministrativa sovente ha assunto una velocità e la politica invece si è molto raffreddata, e credo che la prospettiva debba essere proprio questa, di ritornare nei luoghi antichi dei partiti, ridotarsi di una ideologia che sia fatta da politiche antiche, da quelle che abbiamo pensato in questi ultimi 10 anni e da quelle che saremo in grado di riflettere e pensare in questi prossimi anni. Saluto cordialmente i più giovani, anche da un punto di vista anagrafico, perché avevamo proprio necessità in questa fase culturale per la nostra città di nuovi innesti. Ma io sono anche dell'idea, l'ho detto anche su alcune testate locali, che ci devono essere innesti di qualità. Certamente c'è da fare esperienza, si vuole apprendistato. Oggi dobbiamo andare un po' controcorrente rispetto a quello che capita un po' su scala sovracomunale o nazionale, dove molti si improvvisano, ma bisogna recuperare quest'arte della politica, l'attesa, l'apprendistato, far la gavetta. Io credo che questo sia straordinariamente importante. E quindi sono contento appunto di questi nuovi innesti, sono sicuro che pensavo ad esempio a Stefano, a Federico o Alessandro di qua, che possono dare sicuramente un contributo significativo alla crescita della città. Esprimo gratitudine infine ad Enzo, perché credo che ancora per noi costituisca una guida sicura, con grande rispetto di chi ha provato, di chi ha avuto l'opzione di candidarsi, ma noi sapevamo bene che potevamo puntare su una storia importante di Enzo. Questo credo che sia, non solo a livello politico, questo credo che sia stato riconosciuto anche dal candidato sconfitto il giorno dopo le elezioni elettorali, dove parlava di professionalità, di competenza. Crediamo ancora che appunto questa sia una guida sicura per la città. Noi pensiamo di poter collaborare ancora alla crescita culturale e strutturale della nostra città. Direi poi sostanzialmente, ma questa è un'ultima annotazione, forse un po' più minuta, più sottile, direi di filigrana ma nel contempo di spessore, ma non perché è una mia osservazione ma perché ha in sé una connotazione oggettiva, direi che ci sono in gioco temi importanti come quelli della povertà, come quelli dello stare in questa città in un piccolo fazzoletto di terra e già siamo molti, come quello delle fluttuazioni delle popolazioni, delle migrazioni che in un certo qual modo stanno interessando ancora di più la nostra terra. Io dico che su questo non basta stare da una parte o dall'altra di un'ideologia, ecco, su queste cose forti dobbiamo, come diceva bene il sindaco, cercare una collaborazione e cercare di sostanzialmente sostenere tutti insieme la crescita della nostra città. Ringrazio il Presidente per l'ascolto e do la parola agli altri così possono liberamente intervenire. Grazie infinita.
Ha chiesto di parlare il consigliere Nardino d'Alessio.
Volevo, Presidente, attendere almeno la voce, diciamo così, dei consiglieri di minoranza, ma vedo che si tentenna, e quindi sul discorso del sindaco volevo fare alcune riflessioni insieme alla città. Prima di intervenire, senza dubbio, Presidente, la saluto e sono grato della convocazione di questo Consiglio Comunale. Sono cosciente che il Consiglio Comunale è la massima rappresentazione democratica di una città. Ho ascoltato con molta attenzione l'intervento del sindaco. Vedo un Consiglio Comunale rinnovato per ben 2/3 e quindi anche nuove leve che praticamente questa città dovrà non solo, diciamo così, supportare, non solo sopportare, ma loro dovranno supportare degli incarichi importanti per il futuro. Quindi dico a questi giovani buona fortuna, buon inizio e quindi anche alla nuova giunta un buon lavoro. Voglio riflettere su alcuni punti fondamentali che sono all'attenzione della città e che comunque vanno messi in una situazione non più di campagna elettorale. Vedete, fino a poco tempo fa noi abbiamo svolto un ruolo che era quello della campagna elettorale. Ora ci troviamo in consiglio comunale e tutti siamo amministratori. Secondo me qui tutti devono svolgere il ruolo di amministrare bene questa città. E quindi necessita una riflessione migliore, necessita soprattutto una programmazione differente di quella che è stata la campagna elettorale. Vedete, il sindaco ha già presentato, come diceva, il suo programma elettorale. Su questo programma elettorale le forze politiche si sono affrontate in campagna elettorale. Oggi però ha ripetuto alcune fasi fondamentali che l'amministrazione dovrà affrontare, riprendendo sì quel programma, però dandogli un taglio diverso, dicendo che esistono alcune priorità. Il punto all'ordine del giorno, che noi abbiamo qui in Consiglio Comunale, riguarda gli indirizzi generali di governo e alla fine dice discussione e approvazione. Allora io non metto in dubbio l'approvazione, perché la campagna elettorale è finita l'altro giorno. C'è stato il ballottaggio, il sindaco ha preso il 60% dei voti, quindi ha una maggioranza molto compatta, vediamo 11 consiglieri da questa parte e 6 dall'altra, e quindi non è in discussione l'approvazione di questo progetto presentato dal sindaco, ma è in discussione un'altra cosa. E io cerco di farvi capire su quello che praticamente noi dobbiamo affrontare nei prossimi 5 anni. Quindi, cosa è successo? È successo che c'è stata una vittoria su una posizione ben precisa di un'amministrazione che ha presentato un programma e un pensiero ben preciso alla città. Questo pensiero era legato già ad un modo di amministrare. L'amministrazione Pagliotta non è che si è presentata la prima volta. L'amministrazione Pagliotta ha già amministrato 5 anni e quindi in quei 5 anni ha cercato di svolgere un ruolo molto determinante, quello di trasformare questa, la Dispoli, veramente in una città. Questo ha fatto passare in campagna elettorale tra la gente. Primo perché l'ha fatto veramente attraverso le opere e attraverso le realizzazioni. Secondo perché l'amministrazione Pagliotta ha voluto praticamente creare non più una posizione di amministrazione legata alle cose che si devono fare, ma alle cose che si sono fatte e che su quell'esperienza l'amministrazione Pagliotta vuole continuare ad affrontare. Vedete, quando il sindaco Pagliotta ha presentato il suo programma amministrativo, ecco, questo l'ha presentato sia alla gente sia presso gli uffici comunali, per continuare il cambiamento. Continuare il cambiamento significa che la Dispoli ancora non è città, è una città perché è stata dichiarata dal nostro Presidente della Repubblica, ma ha bisogno di molti servizi. Significa che noi vogliamo continuare a fare servizi a questa città. Mancano ancora molti, molti servizi da affrontare. Quindi in questi 5 anni l'amministrazione Pagliotta ha realizzato sì delle opere, e l'amministrazione Pagliotta con il sindaco ha garantito praticamente l'onestà e quindi è riuscito ad arrivare fino alla fine. Questi sono stati i motivi per cui ci ha dato fiducia la cittadinanza e questi devono essere i motivi perché noi dobbiamo continuare a governare così come abbiamo governato in quei 5 anni, ma ancora meglio. Allora, io non voglio entrare negli argomenti per cui l'amministrazione, i cittadini hanno scelto il sindaco Pagliotta e non l'altra parte, ma evidentemente c'è stata una percezione differente, una percezione del vedere realizzati gli intenti di una città con dei servizi, mentre dall'altra parte forse c'è stata una percezione non legata ad una tenuta amministrativa, non legata ad un programma credibile. Ecco, su questo bisogna riflettere e su questo sia da parte nostra sia da parte della minoranza bisogna trovare praticamente una quadra per fare in modo che poi venga tutto superato per il bene della città. La Dispoli quindi ha scelto, no? Perché il gazzettino, vedete, io mi sono portato il gazzettino del 2007, è iniziata l'era Pagliotta, questa era il 2007, oggi mi sono portato il gazzettino, la Dispoli ha scelto la continuità, significa che praticamente dobbiamo continuare a realizzare opere pubbliche e servizi per la città, quel modo di amministrare è andata bene e quindi dobbiamo continuare ad amministrare così come abbiamo fatto fino adesso. Quindi se abbiamo scelto la continuità è anche vero che dobbiamo fare le cose. Per fare quelle cose che diceva il sindaco non è facile. Amministrare significa anche trovare risorse. Noi ci troviamo di fronte ad una situazione molto molto difficile e i cittadini lo devono sapere. Vedete, l'Ortica di qualche giorno fa, nella sua copertina, la vedete questa copertina, ha dato proprio una rappresentazione precisa della precarietà in cui viviamo. Non è solo crisi economica, è anche crisi di sistema. Vedete, c'è scritta in questa copertina. Aprono discariche, smantellano ospedali, licenziano lavoratori. Un bambino bello che sta abbronciato e io speriamo che me la cavo. Non c'è speranza, ci troviamo di fronte a situazioni difficili. Allora, cosa dobbiamo fare? Ed ecco il primo punto che voglio mettere al centro di questo Consiglio Comunale. Noi tutti insieme dobbiamo progettare, realizzare progetti, realizzare idee per chiedere fondi a istituzioni che possono dare queste risorse economiche. Ci manca il ponte? Noi dobbiamo essere in grado, i nostri uffici devono essere in grado di progettare affinché possiamo presentare all'Unione Europea l'Unione Europea che ha molti fondi, i nostri progetti per farci finanziare queste opere, ma non solo l'Unione Europea, il sindaco ricordava del ponte che si deve fare a Palo, la Regione Lazio non ce l'ha finanziato, dobbiamo ritornare a chiedere il finanziamento così come per la provincia, ma attingere anche ai canali privati e per attingere ai canali privati dobbiamo fare in modo che sia attuata l'urbanistica contrattata, per fare in modo che la Dispoli abbia servizi e che possa realizzare tutte quelle cose che adesso non sono presenti e che ci mancano, cioè importanti opere pubbliche. Su questo deve lavorare l'amministrazione, signor Sindaco, su questo deve mettere in campo non solo le forze degli assessori, ma gli uffici e anche tutte le forze esterne che possono collaborare con la città, per trovare dei fondi privati, pubblici, affinché siano realizzati dei servizi. Questo è il primo punto. Il secondo punto, che è importante...
Silenzio per cortesia.
Chi non vuole ascoltare può uscire, perché sto parlando per la città, non sto parlando per me stesso. Il secondo punto importante che suggerisco a questa amministrazione riguarda perché siamo legati alla crisi economica, non stiamo allo stadio, non siamo in campagna elettorale, adesso qui bisogna programmare, i soldi non ci sono e bisogna trovare le risorse economiche per realizzare le opere pubbliche. Io sto dando delle idee agli amministratori. Un'altra idea importantissima è legata sempre alla gestione di importanti servizi. Abbiamo detto che esistono servizi importanti come la nettezza urbana, la depurazione, i trasporti, la sanità. È necessario, così come dice il testo unico, degli enti locali, che si formano i consorzi. Cosa significa consorzi? A chi strilla così lo sa. Consorzi significa che più comuni si mettono insieme. Se noi siamo vicini a Fiumicino, a Cervetri, siamo vicini a Santa Marinella, si mettono insieme per gestire questi importanti servizi, la nettezza urbana, la depurazione e via così dicendo. Il sindaco ricordava che il discorso del mare, che è così aperto, non è un problema che riguarda solo la Tispoli, ma riguarda anche Cervetri. Quindi è necessario che insieme andiamo a gestire questi servizi per abbattere i costi. Ecco, questa è un altro mio consiglio che do all'amministrazione. Allora, per chiudere, l'amministrazione precedente ha svolto molte attività, ha realizzato molte opere, però c'è qualcuna che non è conclusa. Il piano regolatore è uno strumento necessario di sviluppo per il Paese, perché dà le dimensioni di quello che può succedere economicamente l'indomani, ma è necessario che si vada alla sua definizione. Bisogna che le osservazioni arrivino in Consiglio Comunale per fare in modo che non solo l'urbanistica contattata prenda via per avere opere pubbliche, ma anche perché poi possono partire tutte quelle operazioni che sono legate alle lottizzazioni, come quella dell'Olmetto, per fare in modo che ci sia sviluppo non solo nel campo dell'edilizia, ma perché il sindaco prima affrontava il discorso dell'occupazione, perché anche l'occupazione va riformulata all'interno di questo necessario strumento urbanistico. Va riportato avanti il discorso che riguarda nelle attività produttive i mercati, va riqualificazione del mercato settimanale e del mercato giornaliero. Non può continuare una città come la Tispoli ad avere il mercato all'interno delle vie, va fatto un plateatico nuovo e va realizzato per le attività produttive questo importante strumento. Della cultura senza dubbio il teatro e il discorso della caserma dei carabinieri va definito, così come va riproposto al Ministero degli Interni la nostra disponibilità a dare i locali affinché ci sia qui un posto di polizia. Quindi, e mi rivolgo all'assessore competente, è necessario fare un piano per il traffico, dei parcheggi. Ormai la Tispoli è una città, il senso civico non può permettere più che ci siano sulle strade le doppie file, che si parcheggia ovunque. È necessario il rispetto, e quindi il rispetto deve essere da parte di tutti, ma l'amministrazione deve creare gli strumenti affinché tutte queste cose non avvengano. Quindi un piano della viabilità e dei parcheggi, delle strutture, per richiedere le famose strutture sanitarie, e continuare con i servizi sociali anche quando siamo sotto costo. È necessaria la solidarietà, mi riferisco per esempio ai pulmini, no? I pulmini delle scuole che praticamente ci costano molto perché è un servizio sociale che certe volte la tassa non riesce a coprire le spese di tale servizio, ma dobbiamo continuarlo a fare perché significa che sono servizi importanti per la città. L'organico del personale del Comune va senza dubbio rivisto e dobbiamo tornare a un discorso civile, quello della solidarietà, dell'integrazione. È inutile dire prendersela con questo o con quell'altro, noi qui abbiamo i stranieri e con gli stranieri dobbiamo convivere, quindi significa solidarietà, integrazione, rispetto della persona, non è possibile solo inveire e quindi dobbiamo creare i servizi per aiutare i più deboli e nel rispetto della legalità dobbiamo essere dentro le leggi per fare in modo che un'amministrazione civile possa realizzare non solo i servizi, ma anche tutte quelle strutture necessarie per far vivere tutti bene, compresi anche coloro che non riescono, che sono più deboli. Grazie.
Grazie consigliere D'Alessio. Allora, sono iscritti a parlare nell'ordine 8 consiglieri e lo faranno prima Agaro, Caggiola, Cervo, Grando, Trani, Penge, Lotto e Asciutto. Questi sono i consiglieri, quindi ha facoltà di parlare Agaro.
Presidente, Sindaco, Giunta comunale appena nominata, cittadini presenti in aula, cittadini che ci ascoltano da casa. Io sono in un certo senso neofita, nuovo della politica, quindi ho tutto da imparare e da prendere esempio anche dai consiglieri comunali di lungo corso, di lungo termine e anche diciamo da consiglieri comunali che, da cui non prendere esempio. Quindi sicuramente non sarò provvisso, non sarò vuoto negli argomenti, ma sarò abbastanza succinto. Quindi per me, diciamo, la mia avventura politica è iniziata come imparare ad andare in bicicletta scalando una montagna. Sono riuscito ad arrivare quasi in cima alla montagna, però il girardengo della situazione ha fatto la volata finale ed è riuscito a vincere e a ottenere la meritata vittoria. Quindi complimenti al sindaco, congratulazioni al sindaco, che è il sindaco dell'intera città e quindi è anche il mio sindaco. Io nella campagna elettorale, quindi il mio risultato è stato raggiunto grazie all'impegno di tanti candidati consiglieri a sindaci e anche a comunali e anche da tante liste. Sette liste al primo turno, a cui poi si sono aggiunte altre tre liste durante il ballottaggio. Quindi è doveroso da parte mia, perché è grazie a loro che ho ottenuto un ottimo risultato per essere, ripeto, nuovo alla politica, e quindi ringrazio innanzitutto il PDL nella persona del professor Fabio Capuani, che ha dimostrato di essere anche lui, nonostante fosse anche lui una persona nuova alla politica, ha dimostrato tante capacità, una persona integerrima, una persona che è riuscita a creare un'ottima lista, a mettere assieme delle persone anche diverse tra loro, anche forse in conflitto qualcuno. Quindi ha fatto in modo che il PDL diventasse il primo partito della nostra città e addirittura in controtendenza rispetto al dato nazionale, dove il PDL ha perso parecchi voti, invece alla Dispoli addirittura è cresciuto. Quindi complimenti a Fabio Capuani, complimenti al PDL e complimenti soprattutto ai consiglieri comunali che si sono impegnati. E in primis, oltre ad aver ottenuto che il proprio partito fosse il primo partito della città, ha fatto sì che anche ci fosse il consigliere più eletto, il consigliere più anziano, Piero Ruscito. Ringrazio anche Città Nuove nella persona gladiatore Peppe Grando, che anche lui ha combattuto tenacemente durante questa campagna elettorale e anche lui è riuscito a ottenere un ottimo risultato. Ringrazio l'UDC nella persona di Felice Mammì, anche lui ha dimostrato grande capacità, ha saputo imporre e ottenere la mia candidatura e ha fatto sì, insomma, che l'UDC fosse un partito importante nella nostra città. Ringrazio poi alcuni consiglieri comunali che si sono candidati nell'UDC e non sono riusciti a ottenere il risultato meritato, quindi consiglieri comunali anche di lungo corso come Augusto Fioravanti, come Petruzzi, ma anche all'interno del PDL consiglieri comunali giovani che hanno ottenuto dei risultati abbastanza importanti, come le due Francesche, Radicchi e Lazzari. Ringrazio poi la destra nella persona di Sorge, anche lui ha dimostrato di essere una persona che e a me l'aspetto che più mi ha colpito è la sua passione, quindi ha dimostrato, nonostante anche lui fosse un politico di lungo corso, ha dimostrato tanta passione, di avere la passione come un ragazzino alla prima tornata elettorale. Ringrazio Forza Unione, la persona di Corbo, che anche loro nuovi, una lista completamente nuova alla politica, ha dato tutto il suo impegno, tutta la sua dedizione. Ringrazio il Partito Liberale nella persona di Andrea Mariani, nella persona di Fabio Bitti. Ringrazio la mia lista, una lista di persone praticamente sconosciute, a più che comunque ha raggiunto un ottimo risultato superando anche partiti a livello nazionale. Quindi ringrazio Gianni Cerreto, ringrazio Angelo Faeola, ringrazio Giuseppe Festa, ringrazio tutti quanti hanno lottato per ottenere l'ottimo risultato che abbiamo avuto durante la campagna elettorale. Ringrazio poi il Leone Ardita, che anche lui ha scelto di appoggiarci durante il ballottaggio e che mando i miei più sinceri saluti e di fare un buon cammino e di continuare il suo impegno nella politica. Ringrazio anche il GECO nella persona di Santo Fabiano e ringrazio poi, ultimo ma non ultimo, il DCE, il Movimento DCE nella persona di Caggiola e nella persona di Santino Esigibili. Fatti i dovuti ringraziamenti, voglio anche fare una breve analisi sul voto, quindi sull'andamento elettorale. Come dissento completamente da quello che diceva Lauria, tra l'altro il suo intervento mi sembra anche un po' irrituale perché è stato nominato membro della Giunta, però non si è dimesso come consigliere, quindi c'è anche una irritualità che pongo all'attenzione del Presidente del Consiglio. Volevo dire che la sconfitta non è stata soltanto della minoranza del centrodestra, ma è stata la sconfitta dell'intera politica, perché soprattutto della politica locale. Il voto elettorale, il 50%, non è andato a votare, quindi il sindaco purtroppo è un'espressione di minoranza, è l'espressione del 25% della nostra città e quindi bisogna sforzarsi, iniziando dal sindaco, iniziando da noi tutti, a riconquistare quel 50% di cittadini della nostra città che non sono andati a votare, che hanno dimostrato disaffezione alla politica. Quindi è importante che tutti noi, iniziando dai consiglieri più anziani, da quelli che fanno da tanti anni politica, che facciano una seria e approfondita riflessione su questo dato elettorale, che comunque è a livello nazionale ma anche particolare alla Dispoli, dove c'è quasi in gran parte la stessa, sempre le stesse persone e addirittura da 20 anni, ormai se questa consigliatura arriverà alla fine, saranno 20 anni che c'è sempre il centrosinistra che poi bisogna anche vedere in che modo è articolata al suo interno, perché anche attualmente c'è poco di sinistra, tanto di centro e anche qualcosina di destra. È importante quindi fare una seria riflessione su questo aspetto e tutti quanti noi dobbiamo sicuramente lavorare per un rinnovamento e per formare una nuova classe dirigente. Quindi gli anziani della politica sono anche responsabili di questo, di accollarsi dei giovani, di formarli e di fare in modo che ci sia una classe dirigente credibile, preparata per risolvere i problemi del nostro paese, che è ancora sostanzialmente un paese, anche se formalmente è una città. Io ho scelto, sarò breve, cercherò di essere breve, anche se ho diversi punti, ho scelto di impegnarmi in politica per dare un servizio a favore della mia città. La politica è la più alta forma di carità cristiana, non sono parole mie, ma sono parole del Papa Pio VI. Di Paolo VI sicuramente l'impegno politico è un impegno di passione, quindi è l'impegno a favore della propria città, di mettere a disposizione le proprie capacità, e farò in modo che ci sia da parte mia, che occupo i banchi dell'opposizione, un'opposizione ferma, nel senso che l'opposizione deve fare in modo che tutti i cittadini siano tutelati, perché noi siamo 16 consiglieri più il sindaco 17, che rappresentiamo un'intera città, una città di 43.000 abitanti, quindi è fondamentale che in tutti noi ci sia responsabilità, senso del dovere e senso di responsabilità. Tutti i cittadini, anche quelli che non hanno votato, ma soprattutto quelli che non hanno votato per la maggioranza, devono essere tutelati, devono essere ascoltati e bisogna anche coinvolgerli per quanto possibile nell'amministrazione e nella vita politica della nostra città. Coerente l'opposizione, perché sarà coerente al nostro programma politico, quindi faremo in modo di dare dei suggerimenti all'amministrazione e quindi di fare gli interessi della nostra città, di tutelare lo sviluppo della nostra città, la nostra città che in questi anni è diventata una città dormitorio, dove si è fatto poco per lo sviluppo turistico, per lo sviluppo delle nostre risorse locali, e in una fase di congiuntura economica come quella che stiamo attraversando è importante sviluppare le risorse locali, e questo lo dobbiamo fare di concerto con la Giunta, di concerto con i colleghi della maggioranza. E se l'amministrazione crede ancora di fare e di curare questa fase di stasi all'interno della nostra città, dove si fa poco per il commercio, dove si fa poco o quasi niente per il turismo, noi sicuramente faremo una ferma e tenace opposizione. Costruttiva in quanto, riallacciandomi a quanto detto prima, saremo propositivi quando ci saranno scelte conformi al nostro programma elettorale e saremo duri e tenaci nell'opposizione quando queste scelte non saranno conformi al nostro programma e addirittura contro gli interessi della nostra città. Voglio dire infine che è importante che tutti quanti noi, per quanto possibile, possiamo far sì che ci sia un rapporto di collaborazione, però questo rapporto di collaborazione, se è soltanto un appoggio durante il voto, io già vi dico da adesso che dirò sempre no, no e no. Buon lavoro e che Dio ci benedica.
Grazie consigliere Agaro e consigliere Caggiola.
Sì, buonasera a tutti, buonasera ai presenti in aula, buonasera al Presidente del Consiglio, al Dottor Pagliotta e alla Giunta neonominata. Dottore, lei è eletto col 25% degli iscritti al voto, io gli faccio un'analisi un po' critica, dopo 15 anni di centrosinistra mi sembra un po' poco. L'opposizione siede in aula, caro Nardino, e non tentenna proprio nessuno, qui chi tentenna è uno e lo sai benissimo. E fece bene quando all'epoca te portarono una balla di fieno, perché dopo il tuo intervento te la meritava tutta, te la meritavi tutta, perché si mostra rispetto verso chi fa opposizione verso chi rappresenta il 75% degli iscritti al voto e che hanno scelto di non votare. Faccio un piccolo excursus presso... Marco, adesso te lo spiego. Faccio un piccolo excursus su quanto esposto dal programma, dove non si parla della realizzazione di un'opera pubblica, gli ho dato una bella guardatina, ma si cerca addirittura di attivare un centro di compostaggio nella città e parliamo dell'affidamento del bando della nettezza urbana. Vi voglio ricordare che dopo 180 giorni dalla presentazione delle offerte il bando decade e ci sono tante disentenze al TAR su questo, quindi va ritirato e fatto un nuovo bando di gara. L'opposizione su questo sarà fermissima, compatta, e vigileremo perché è un appalto che vanta 50 milioni di euro e vanta la pulizia nella nostra città e il decoro urbano per ulteriori 12 anni, gli va dato la massima attenzione e sicuramente va discusso in Consiglio Comunale anche in seduta aperta, condividendolo con tutti i cittadini. Io voglio sottolineare una cosa al dottor Pagliotta. Parlava di centri anziani di Via Milano. Centrazione di Via Milano non è un'opera pubblica, a prescindere che ha costato 400.000 euro quel locale in una via che commercialmente vale zero e ha contribuito anche quell'acquisto ad alimentare un buco di cassa che oggi ammonta a 7.200.000 euro. Lo scoperto massimo consentito presso la Banca Popolare di Milano, agenzia di Ladispoli, è fissato a 8 milioni. Se non rientriamo con l'IMU, voglio vedere come li pagate gli stipendi di luglio e di agosto dei nostri tanto decantati e vantati in aula operatori comunali, cioè tutte le persone che lavorano dentro questo palazzetto. Parliamo di sicurezza quando stiamo affrontando già la stagione, quella estiva, senza i vigili stagionali. Quindi parliamo di sicurezza e facciamo ancora demagogia, perché ancora l'amministrazione non ha messo in campo niente e controlleremo come lo metterà in campo. Su questo voglio ricordare una cosa. Avendo letto bene il programma, me lo sono letto anche durante la campagna elettorale, caro Enzo, la nostra è una città di quasi 50.000 abitanti, considerando anche quelli che non sono regolarmente registrati, è un dato di fatto. Il comune di Rimini ha 32.000 abitanti e ha 6 dirigenti. In questo comune sembra proprio che le dirigenze si vogliono abolire. E il sindaco e la sua amministrazione vuole andare avanti promuovendo 17 posizioni organizzative senza dirigenti. Vi faccio un piccolo esempio. Dottore, lei andrebbe a lavorare in un ospedale con la laurea da medico se gli facessero fare l'infermiere? Quindi... questa è una cosa che lei ci dovrebbe ragionare sopra. 18 PO e alcune di queste PO che si propongono per amicizia, per contatto diretto, persone che l'ultima volta che hanno fatto un esame risale a quando si sono qualcuno diplomato, perché qualcuno c'ha pure la licenza media. Nulla togliere a chi si impegna e chi lavora, ma in un comune di 50.000 abitanti che si vanta con un programma da città, credo che vadano fatti dirigenti laureati. Oggi ci troveremo a far trattare un bilancio, a farlo portare in aula, a farlo votare da questa assise, che non è una corà, come diceva Lauria, da questa assise, che è la massima assise della città, perché è espressione democratica, un bilancio redatto da un ragioniere. E il bilancio del Comune di Ladispoli non sono spiccioli, sono milioni di euro. Io faccio questo intervento perché voglio proprio mettere a conoscenza della città quello che è il taglio dell'opposizione in aula, tutti compatti e per quel che ci riguarda. Questa mattina, primo pomeriggio, intorno alle 14, il campo di calcio è stato oggetto di un sopralluogo da parte della Guardia Forestale e membri della Procura della Repubblica, e vi so dare anche il colore delle macchine che stavano lì sul posto e il tipo delle vetture. Hanno fatto delle riprese video dove spiegavano e enunciavano quello che erano le opere fatte e sicuramente le stanno confrontando con quanto già pagato. Quindi, sindaco, non è un accertamento amministrativo, ma è una vera e propria indagine che sta facendo la Procura della Repubblica. E Caro Nardino, le opere prioritarie, il campo di calcio era prioritario già dalla passata amministrazione e doveva essere completato. Invece ci troviamo inchiodati al palo e con un inizio di amministrazione che vede la spada di Damocle della Procura della Repubblica che gli incute sulla testa. Non mi sembra un buon inizio e non mi sembra un atteggiamento da parte di qualche consigliere di maggioranza un pochettino sfacciato nei confronti dell'opposizione, proclamando la vittoria ottenuta. Mi giungono notizie che il dirigente Ermanno Vencarelli, che era il dirigente dell'area quarta dei lavori pubblici, dove io all'epoca occupavo il posto di assessore ai lavori pubblici e abbiamo fatto insieme sindaco quelle 90 opere pubbliche che lei in campagna elettorale si è dimenticato di dire che l'ha fatta con un assessore che aveva un nome e cognome e mi chiamava al telefono e mi diceva sempre: sei il più bravo e il dinamico della giunta, se vuole gli faccio anche pubblicare qualche messaggino, così glielo confermo che non dico bugie. Lei si è dimenticato, non l'ha mai detto, le ha fatte tutte da solo queste opere pubbliche, tutte da solo. L'ha pubblicata sul Gazzettino, che è l'organo di stampa del comune, e se le ha fatte tutte da solo il sindaco. A questo punto mi giungono notizie che il dirigente dell'area quarta, Ermanno Mencarelli, è dipendente del comune di Civitavecchia, assunto dall'onorevole Pietro Di Dei, oggi sindaco di Civitavecchia. E pare che le voci che circolano all'ufficio tecnico è che lei gli voglia dare un incarico sul demanio. Spero che questo non lo faccia, in quanto si era già stabilito che per il demanio c'era la necessità di comporre, di istituire un SID che prevedeva una pianificazione del demanio stesso, e vediamo se questa cosa è stata ottemperata. Lo sai perché le dico questo? Perché andando a controllare qualche determina, io mi trovo che noi abbiamo ricevuto dalla Regione Lazio un contributo di 65.872 euro per pagare una fattura che era la rendicontazione dei lavori effettuati già in somma urgenza per la protezione della costa. Il nostro dirigente dell'area quarta, con quel capitolo, invece di pagare quelle fatture, che le opere sono state fatte e ancora vanno pagate, ci ha istituito proprio quello che dicevamo prima, ma non si chiama SID, si chiama SIT. Quindi con dei soldi che erano preposti per pagarci degli interventi di calamità naturale rendicontati già alla Regione, lui da un estratto del mandato di cassa stipendia un professionista che gli fa un contratto con la copia del contratto per 2.500 euro da pagare in tre soluzioni, lui gli conferisce già 15.400 euro, non dico il nome dell'architetto, ma si può dire, perché come ha detto lei deve fare un ufficio per la trasparenza degli atti, anche la signora Palermo l'aveva messo nel suo programma, quindi Comune di Vetro, allora pubblichiamogli da domani questi atti sul sito internet, e diciamo anche il nome, l'architetto Tresanti Rosa Maria, che fa consulenze anche private per il dirigente Mencarelli verso il suo studio, riceve 15.500 euro di soldi contro i 2.500 indicati dal contratto, ma gliele dà un trance che sembra uno stipendio, 1.250, gli paghiamo lo stipendio mensile per la redazione di un dischetto che doveva costare 2.500 euro. La invito a verificare questo, perché io da domani andrò a verificare, vorrò copia di questo dischetto e invierò tutto alla Corte dei Conti, così il dirigente farà chiarezza a quella di Assise, se si possono spendere così i soldi dei cittadini. Concludo l'intervento semplicemente con i lavori del centro anziani. Lei, sindaco, ha fatto una furbata, perché dice: festa per l'inizio dei lavori del nuovo centro anziani giovedì 17 maggio 2012 ore 17 via Milano. Ma che bella furbata, visto che si votava tre giorni dopo. Lei comincia i lavori con un'ordinanza che fa il dirigente dell'area quarta, quindi io sono andato a controllare, non c'è nessuna delibera di giunta per inizio lavori, non c'è nessuna determina di incarico, con un capitolo di spesa, non c'è nemmeno l'ammontare dei lavori stimati, quindi che facciamo? Dobbiamo far vedere che cominciamo i lavori, perché ci servono i voti degli anziani che vanno trattati seriamente come i bambini, quando le cose si promettono vanno fatte, non lo facciamo con un'ordinanza. E nell'ordinanza che cosa diciamo? Ad un certo punto noi a tre giorni dal ballottaggio ci accorgiamo che le serrande erano pericolanti, caro sindaco. tre giorni prima del ballottaggio le serrande sono pericolanti e vanno sostituite con un affidamento diretto presso una ditta di fiducia, che è una nota ditta di fiducia, alla quale non diciamo il nome per correttezza. Abbiamo nell'ordinanza nemmeno indicato il capitolo dove andiamo a prendere questi soldi, non è importante perché non serve, io gli atti li so leggere bene, invece lei sul giornale dice sempre che noi non sappiamo leggere gli atti, dottore, vuole che mi avvicino a lei e gli faccio leggere l'ordinanza così me la consiglia meglio? Su questa ordinanza non è indicato assolutamente il capitolo, non sappiamo dove prendiamo i soldi per queste 5 serrande e sarà mia cura verificare se queste 5 serrande verranno pagate secondo il prezzo di mercato come miglior offerta, perché mi spetta i compiti del consigliere comunale, me li sono letti bene. Ma lo sa perché gli ho fatto questo intervento? Gli ho fatto questo intervento per sottolineare il fatto che lei mi onorava con i messaggini come assessore dinamico, bravo, insieme abbiamo fatto 90 opere pubbliche, gli voglio dimostrare in aula, sindaco, con tutto il rispetto che io le porto, sia come persona, perché le voglio bene dal punto di vista affettivo, sia come amministratore, perché naturalmente mi ha insegnato tanto, le voglio dimostrare che anche all'opposizione mi sarò far valere. Grazie.
Oh, prima di andare avanti volevo invitare di nuovo il pubblico a non interloquire con i consiglieri durante i loro interventi, a non fare applausi, ma come si dice a Roma, insomma, qui entra e qui esce, stasera proprio è piena libertà di applauso e di quant'altro, saremo magnanimi questa sera. Allora, per quanto riguarda l'intervento dei consiglieri, io gradirei che non si entrasse nella privacy delle persone, Emanuele, quindi cortesemente anche le prossime persone, di non citare nomi, citare i fatti, che poi chiaramente sono tutti documentati magari sul sito, sì, però è bene non entrare nella privacy delle persone, quindi gradirei che tutti gli interventi avessero questo taglio, insomma, ecco, grazie. Allora, aveva facoltà di parlare il consigliere Cervo.
Grazie Presidente, da me non avrò problemi, non farò né nomi, ma mi attengo a quello che di norma è il primo insediamento di Consiglio Comunale, così come da anni ho partecipato o ho visto altri Consigli Comunali, si sta, come si dice, al pezzo, al chiodo, si parla e si dibatte del programma presentato per grosse linee dal Sindaco e dall'amministrazione e su queste si fanno le valutazioni. Quindi, voglio dire, io penso che la campagna elettorale sia finita oltre un mese fa, c'è stato, anche se con percentuali di votanti non certamente soddisfacenti su tutto il territorio nazionale, c'è chi vince e chi ci perde, ma sicuramente può essere per chi ha perso uno stimolo a fare meglio, con l'augurio che ci possa essere, quando uno Stato è democratico, l'alternanza è la cosa più bella, e chi sta all'opposizione proprio dovrebbe lavorare affinché si può proporre con programmi validi, seri, con persone attendibili, di poter rivincere nel prossimo mandato, quindi fra 5 anni. Nel frattempo poi bisognerebbe operare in maniera seria, corretta, per il bene della città. Detto questo come premessa che non c'era nel mio intervento, perché mi sono appuntato alcune cose, quindi un attimino vorrei ringraziare il pubblico che è presente questa sera in aula, coloro che ci ascoltano da casa su Centromare Radio. E vorrei cominciare questo mio primo discorso del mandato amministrativo rivolgendo un ringraziamento a tutti i cittadini e le cittadine che con il loro voto hanno permesso all'Italia dei Valori di essere presenti in questa assemblea. Quindi diciamo per la prima volta, perché l'altra volta, anche se è stata la presenta in giunta, per la prima volta con un risultato che ha superato il 7%, l'Italia dei Valori è presente, quindi un sentito ringraziamento a tutti coloro che ci hanno votato, a tutti coloro che hanno speso la loro faccia, la loro immagine, il loro tempo, la loro passione nel candidarsi, per tutti coloro che anche se non erano candidati hanno contribuito, e ce ne sono tanti in questa sala, le volevo elencare, però giustamente per non sentire i buchi si fa troppo lungo l'intervento, così come hanno fatto altri consiglieri, so che, e sanno, perché molto sono donne che mi sono state vicine, che le ringrazio sentitamente, in privato già l'ho fatto, ringrazio il sindaco che ci ha portato alla vittoria, ci ha portato con la sua persona, con la sua trasparenza, con la sua professionalità, che è stata riconosciuta anche dall'opposizione, perché poi alla fine mi è sembrato l'intervento dell'ultimo consigliere comunale di opposizione più un problema di legittimazione, ma non di contrasto alla persona, all'etica della persona. però sicuramente l'esperienza che ha maturato in quei 4 anni che ha fatto l'assessore, io dico che può essere messa a servizio. In possesso di quella documentazione può servire a migliorare certamente anche la macchina amministrativa o certe disfunzioni che esistono. Io parto dal presupposto che la casa deve essere trasparente, noi abbiamo una casa trasparente, laddove c'è competenza da parte di altri consiglieri comunali, anche di opposizioni, che ben vengano, siamo sempre disponibili, diciamo, a prendere suggerimenti e a collaborare. Per quanto mi riguarda è un fatto che mi onora e mi carica di responsabilità. È la terza legislatura, anzi la quarta legislatura che faccio, però è come se fosse il primo giorno di scuola, la prima consigliatura, l'emozione è sempre tanta, perché ho grosso rispetto per questa assise civica, so che questo è il luogo deputato della...